Come si è detto, i biologi evoluzionisti si sono imbattuti in alcune spinose difficoltà nel tentativo di spiegare l'altruismo animale e umano sulla sola base dei meccanismi della selezione parentale e della reciprocità. In particolare, l'altruismo reciproco, cioè l'ipotesi della reciprocità, e la selezione parentale, cioè l'ipotesi che si fa del bene ma solo ai propri parenti, non riescono a spiegare una parte dell'altruismo animale e umano che abbiamo chiamato puro altruismo o cooperazione puramente altruistica. Le mance, il soldato che muore se non per la patria, almeno per i suoi compagni del suo plotone, l'impegno nel volontariato e poi anche il sacrificio di molti animali per altri animali che non sono nemmeno parenti o addirittura sono di un'altra specie. Su questo torneremo parlando degli scimpanzé e dei bonomo. Bene, dei bonobo, scusate. Per spiegare queste componenti, alcuni biologi hanno, verso negli ultimi decenni del Novecento, riformulato l'ipotesi della selezione di gruppo, secondo la quale i gruppi, che includono molti altruisti, anche puri altruisti, si moltiplicano e vengono selezionati dalla natura, per così dire, meglio di gruppi formati solo da egoisti. Questa era l'ipotesi di Darwin, che venne poi abbandonata attorno agli anni 60 del secolo scorso e che è stata riproposta non molto tempo dopo il suo massiccio abbandono. Questa riproposta, queste versioni aggiornate della selezione di gruppo, le dobbiamo a un certo numero di persone, tra cui il biologo evoluzionista David Wilson, il filosofo Elio Sober e più recentemente anche il padre della sociobiologia, vale a dire Edward Wilson. E qui abbiamo già detto a suo tempo, forse nella prima lezione, che il mondo è pieno di Wilson e anche il mondo dei biologi evoluzionisti. Quindi questi due signori vanno citati anche con il nome per distinguere gli uni dagli altri. Tra le nuove versioni della selezione di gruppo va inclusa la cosiddetta teoria della selezione multilivello, che io ho chiamato con l'acronimo SML, ma forse non serve molto questo acronimo perché non la citeremo così tante volte. Secondo questa teoria, il processo evolutivo opera su una gerarchia di diversi livelli di complessità biologica che, dal basso verso l'alto, e dovrete portarli sulla slide numero 45, includono almeno i seguenti livelli: il livello del gene. Questa è l'ipotesi del gene egoista di Dawkins, il livello della cellula, il livello dell'individuo, il livello del gruppo. Il gruppo di individui, naturalmente, è come dire, ha la maggiore complessità. Poi si va all'individuo, che è meno complesso di un gruppo, alla cellula, che è meno complessa di un individuo, e al gene, che è meno complesso di una cellula. Quindi può accadere che un comportamento sia svantaggioso a un certo livello di selezione e vantaggioso ad altri livelli, e quindi che un comportamento come l'altruismo, che risulta vantaggioso per il gruppo, ma svantaggioso per i suoi membri, si diffonda. Certe caratteristiche si diffondono perché sono vantaggiose ad almeno un livello. Dawkins pensava che il livello fondamentale fosse il gene. L'altruismo dell'individuo era vantaggioso al gene egoista. E invece occorre considerare, secondo le nuove versioni, anche la possibilità che l'altruismo degli individui sia vantaggioso al gruppo e che un gruppo di altruisti dunque sia più forte, faccia più figli, campi di più e soprattutto faccia più figli. Questa questione fondamentale, l'adattamento, che cos'è l'adattamento? è vivere a lungo per fare più figli. Se tu vivi a lungo ma sei sterile, non ti riproduci. Ecco questa, le varie dimensioni del cosiddetto fitting, dell'adattamento, includono le risorse, quante femmine puoi controllare nel tuo harem, quanto cibo, quanto territorio, ma alla fine il contributo di tutti questi fattori è al tuo tasso di riproduzione. Le ricerche sull'evoluzione culturale delle società umane, e come vedete adesso passiamo a un'altra dimensione che non è puramente biologica ma culturale, riguardano invece l'origine, lo sviluppo non di certi aspetti fisici, gli occhi azzurri, l'altezza, la mancanza o l'abbondanza di peli, o di certe strategie comportamentali, come per esempio la strategia di reciprocità nel vampiro, nel pipistrello vampiro. No, l'evoluzione culturale delle società umane riguarda l'origine e lo sviluppo di credenze, norme, tradizioni, istituzioni. Quando parliamo di cultura di una società umana ci riferiamo a questo insieme di regole, opinioni, norme, istituzioni. Il galateo, per esempio, le buone maniere a tavola sono una istituzione, anche se non è scritta in norme legali. Il sistema di norme che noi usiamo per vivere non include solo le leggi approvate dal Parlamento, anche se qualche fanatico dello Stato pensa che le uniche vere leggi siano quelle del Parlamento. La cosa è strana, perché dovremmo conoscerle tutte, l'ignoranza della legge è vietata, ma sono centinaia di migliaia. Invece sappiamo tutti che se sei in un autobus non sternutisci senza metterti la mano davanti, e ai nostri tempi il gomito, che non fai cose strane con il muco, non lanci palline. Noi sappiamo moltissime regole che nemmeno ci vengono insegnate, perché non sono regole scritte, ma sono norme di comportamento. Se le violi, in alcuni casi vai in galera, perché si tratta di reati penali, ma nella maggior parte dei casi sei sottoposto a sanzioni sociali. Se ti comporti in maniera estremamente maleducata, la gente ti evita. Ecco, la cultura è fatta di un insieme veramente complesso di regole di questo genere. L'evoluzione culturale dell'umanità include dunque anche l'evoluzione sociale, politica, economica. Cultura va dunque inteso in senso vasto. È un tema classico delle scienze sociali, il cui studio sistematico risale almeno a David Hume. Ma come, qualcuno potrà dire? David Hume era un filosofo. Certo, ma nella sua ricerca e nel suo trattato David Hume fa qualcosa di eccezionale, che è sorprendente, che viene dissimulato dalla relativa semplicità del suo linguaggio. Egli fonda le moderne scienze sociali, questa è un'ipotesi, mi rendo conto, molto coraggiosa e azzardata, ma il coraggio e l'azzardo non sono miei, bensì di Russell Harding, che ha scritto questo meraviglioso libro sull'etica e la politica di Hume, che è in un programma d'esame per chi è interessato, è un'alternativa possibile del programma. Ma venendo più vicini a noi, cioè al Novecento, nel corso del Novecento l'idea di selezione di gruppo si è diffusa anche nelle scienze sociali contemporanee. Per esempio, lo scienziato sociale, economista, filosofo della politica e premio Nobel per l'economia, Friedrich von Hayek, della scuola austriaca, la cosiddetta scuola austriaca, ha fatto ampio uso della selezione di gruppo nell'elaborazione della sua concezione evoluzionistica dell'ordine sociale. Dobbiamo a Hayek molte cose, tra cui anche la resurrezione dell'idea di selezione di gruppo, molto controversa. Quando Hayek la propose, gli dissero: ma leggi, ma non sai che i biologi hanno dimostrato che non sta in piedi? Invece i biologi avevano dimostrato che non stavano in piedi, ma forse si erano sbagliati. E quando l'ipotesi della selezione di gruppo, l'ipotesi darwiniana poi abbandonata, è stata riproposta da Hayek nel campo delle scienze sociali, Poi Haig morì e non si gustò la vittoria postuma della sua ipotesi, di nuovo nell'ambito della biologia questa volta, e diversi biologi hanno riconosciuto il loro debito con l'autore austriaco. La disponibilità di versioni aggiornate della selezione di gruppo ha riacceso l'interesse dei biologi evoluzionisti per l'evoluzione culturale e i suoi rapporti con l'evoluzione biologica. La più famosa delle teorie, fra le teorie che si occupano dell'interazione tra evoluzione biologica e culturale, è la cosiddetta teoria della coevoluzione gene-cultura. Teoria proposta da uno studioso italiano recentemente scomparso, che si chiama Cavalli Sforza, ma i suoi libri sono ampiamente tradotti e mi pare che suo figlio sia anche un ottimo divulgatore, e quindi state attenti se il libro è del padre oppure anche del figlio, che è un ottimo divulgatore ma non uno scienziato di frontiera, che io sappia. Diversi studiosi ritengono che i limiti delle spiegazioni puramente biologiche della cooperazione e dell'altruismo umano possono venire superati facendo ricorso anche ai meccanismi dell'evoluzione culturale o a quelli della coevoluzione gene-cultura. Sono stati fatti molti esempi di come la cultura possa influire perfino sul nostro corpo, per esempio attraverso i meccanismi della selezione culturale. È vero che della selezione culturale dei tratti sessuali. Facciamo un esempio. Supponiamo che per 2000 anni di fila, dopo il mondo greco, gli esseri umani in Occidente abbiano cominciato ad apprezzare donne con tratti piuttosto esili, donne magre, diciamo così, diciamo donne magre. A quel punto, se questo orientamento delle preferenze sessuali maschili dura per 2000 anni, in 2000 anni ci sono svariate generazioni, facciamo conto che ci siano quattro generazioni per ogni secolo, capite che in 1000 anni sono 40 generazioni e in 2000 anni sono 80 generazioni. 80 generazioni in cui vi è una stabile preferenza maschile per le forme esili, può cominciare a lavorare anche sul corpo della donna, nel senso che le donne esili hanno più figli delle altre, si riproducono di più e l'essere esili diventa un tratto biologico che è stato condizionato da una preferenza culturale. L'esempio è volutamente erroneo perché noi sappiamo dall'arte che dal mondo greco ad oggi abbiamo avuto diverse oscillazioni del gusto, per cui per esempio all'inizio del Novecento, nella Belle Époque, e poi anche negli anni, alla fine degli anni 50, le cosiddette maggiorate, donne molto prosperose che potete vedere nei vecchi film americani, andavano per la maggiore. E poi ci sono stati periodi invece in cui la diafana magrezza era portata alle stelle. Guardate che anche le preferenze sessuali femminili possono modificare il corpo del maschio. Un esempio classico è il pavone, la coda enorme del pavone, il suo andare avanti e indietro con questa struttura corporea non lo rende particolarmente agile quando arriva un predatore. Eppure questo carattere si è diffuso perché ha aiutato il pavone nella riproduzione. Alle pavonesse, alle femmine del pavone, la sua enorme coda multicolore piace molto, per cui i pavoni molto con la coda molto bella, molto grande, molto piena di colori, si riproducono di più. Ora, naturalmente, questo della selezione sessuale, viene chiamata anche così, è un grande mistero, in parte non è ancora stata spiegata nei dettagli. L'ho citata adesso perché in parte questo genere di selezione è di carattere culturale e può incidere anche sul corpo. E così, per passare da questo argomento a qualcosa di un po' più serio, Pensiamo per esempio all'impatto enorme del cristianesimo con il suo precetto di aiutare di amare il nemico sull'evoluzione dell'altruismo. È un fatto puramente culturale. Se tu non sei credente, almeno pensi che sia un fatto puramente culturale, ma questo fatto è stato di grande rilievo.